Allora, parliamo di qualcosa di cui non capiamo niente, così proviamo a capirci qualcosa. La cosa di cui non capiamo niente, cioè una cosa che però è molto importante e molto sentita da tutti, questa è la cosa notevole, che succede con le cose che non si capiscono. A volte noi molto spesso diciamo che ciò che, io non so, una delle frasi classiche che si dicono è io faccio ciò che capisco, io osservo le misure che capisco, invece molto spesso noi siamo affascinati dalle cose che non capiamo, non dalle cose che capiamo, molto spesso cose che noi capiamo benissimo non le facciamo, perché ci conviene, perché non ci è comodo fare, ma sappiamo benissimo che si deve fare, e altre cose che invece non sono comprensibili, invece facciamo con molta partecipazione. Allora, di cosa sto parlando? Sto parlando dell'unica mitzvah che c'è in realtà a Rosh Hashanah. A Rosh Hashanah, che arriva tra una settimana, prossimo mercoledì, non ci sarà lezione proprio perché è Rosh Hashanah, saltiamo subito, però la settimana dopo la facciamo. La mitzvah di Rosh Hashanah è lo Shofar. Lo Shofar è la mitzvah, è l'unica mitzvah di Rosh Hashanah. Tutto il resto sono cose che si fanno a Rosh Hashanah, ma che si fanno in altri giorni dell'anno, in realtà. Il resto di tutto ciò che si fa a Shonai sono filotto, e questo si fanno tutti i giorni. È chiaro che Shonai è molto più lunga, però a parte l'essere molto più lunga, non è che le filotte sono dei filotti particolari, che è ben chiaro, possono essere ampiamente studiate, però non è in questo che si differenzia lo Shonai. C'è il sede dello Shoshana, è vero. Questo dello Shoshana in realtà è un minhag, è un uso, non è una mitzvah. Tant'è vero che il sede dello Shoshana, alcuni non lo fanno bichlal, gli Ashkenazim credo che facciano solo la mela col miele. Anche? Anche la Tatania? Non tutti, non tutti. Quindi è una cosa, un minhag carino. Che insomma, chi lo fa ci è molto affezionato, però dire che una mitzvah ce ne cogli, so chi non lo fa è semplicemente perché non lo fa, perché non c'è l'uso di farlo, punto e basta. Perché se traditi quando dicono, quando qualcuno gli dice che non fanno il sede della scena si scandalizzano molto, c'è ben poco da scandalizzarsi, così alcuni lo fanno, altri non lo fanno, tutto lì, ok? Perché no, siamo abituati a farlo, va bene, però insomma è un minhag, ripeto, carino come minhag, anche divertente, però insomma adesso devi pensare tanto per essere chiaro. Allora, l'unica mitzvah è quella dello shofar. Ora, la mitzvah dello shofar ha due caratteristiche. Uno, che non c'è scritto da nessuna parte di suonare lo shofar. Non c'è neanche la mitzvah. No, allora, in realtà Rosh Hashanah è chiamato Yom Teruah. Giorno del suono, non c'è scritto suonate lo shofar, c'è scritto che è giorno del suono e da qui si deduce che dobbiamo suonare lo shofar. Ci sono altri versi, però non nella Torah in cui c'è scritto di suonare lo shofar, ma non riguarda lo shofar, riguarda lo shofar. Insomma, si mettono insieme le cose, è abbastanza ovvio che se lo chiamo un giorno del suono vuol dire che si suona, ok? Questo è abbastanza evidente, quindi non c'è bisogno di una grande interpretazione del testo, però insomma, è divertente il fatto che non ci sia un verso particolare che dice suonate. Lo Shofar è chiamato Yom Teruah da una parte, Yom Zichron Teruah dall'altra, giorno del ricordo del suono. Ora noi usiamo questi due termini a seconda che lo Shofar capiti in un giorno feriale o capiti di Shabbat. Di giorno feriale noi diciamo nella Nidah, per esempio, Yom Teruah. Di giorno feriale diciamo Yom Zichron Teruah, però non è detto che in Torah vogliono dire questo, perché diciamo scusate, perché diciamo Yom Zichron Teruah? Perché non si suona lo shofar di Shabbat. Facciamo per dire il perché, perché non voglio entrare in particolare all'Arice, però non si suona lo shofar di Shabbat, e quindi lì la cosa introduce il fatto che è un ricordo del suono e non il suono vero e proprio, perché non si suona, molto semplicemente. Però in realtà la Torah non vuol dire questo, non vuol dire ricordo del suono, anche perché si suonava. L'altra cosa, questo è per quanto riguarda quello che c'è nella Torah. Che cosa non c'è nella Torah? La motivazione per cui si fa. La motivazione per cui si fa. Perché bisogna suonare? Si fa? Okay. Ecco appunto, non c'è scritto. Non c'è scritto da nessuna parte perché bisogna suonare lo shofar. C'è scritto semplicemente, si deduce semplicemente che bisogna suonarlo, ma da nessuna parte c'è scritto perché bisogna suonare. Se andate a vedere le regole sullo shofar di Rambam, di Moshe Ben Maimon, Rambam dice, Mitzvat Kavita dello shofar è una gezerata katur. C'è scritta, è una cosa che è scritta nel testo, che si impara dal testo, e quindi non necessariamente ha una motivazione, perlomeno la motivazione non ce l'abbiamo, non viene detta. Però Rambam aggiunge...
Scusi, ma io ho sentito che Hashem dice, voi suonerete lo shofar e io mi ricorderò,
Lo vedremo quel pezzo. Ok. Il gruppo cosa ci fa? Comunque, tanto per essere chiaro,
se tu mi...
Sì, che cosa si ricorderà?
Adesso mi era dimenticato.
E se l'era dimenticato nel frattempo?
Dimenticato.
Ne parliamo. Però guardate che non... nessuna di quelle cose è chiara in nessun modo. Cioè, che significa? È vero, c'è un passo che dice... Il cuba fa il sovrano, ok, sono qua per il sovrano, e che sia di Zicaron.
Il Zicaron
di
cosa?
Eh?
Cioè, del
Hoc, il Zicaron del Hoc. Qual è Hoc? No, vabbè, non voglio mettere più difficoltà. Ok, va bene.
Ci vuole discutere.
Scienziamo, no, non voglio discutere, ma ci mancherebbe altro. Allora, dichiaro subito che quello che dirò è quello che provo a capire. Siamo chiaro, siamo nella stessa base, capiamo poco di tutto questo. Tentiamo di capirci qualcosa, questo è quello che facciamo. Tentiamo di capirci.
Ma la luce non è un risveglio, è un risveglio di Shuvah.
Ci arrivo. Arriva tutto questo. Adesso arriviamo sia al ricordo che al risveglio, che sono due cose diverse però. Ok? Allora, cominciamo dal risveglio. Allora, lo dice Rambam, in realtà prendendolo poi, tutto preso da Hazal in qualche modo, tutto preso da Chachamim, però dice Rambam. Come dice Rambam? Shofar di Rosh Hashanah è Gezerat HaKatuv, c'è stabilita al testo, però remedi Eshbon, c'è un remedi in esso, c'è un'allusione in esso. Qual è l'allusione? L'allusione è svegliatevi. Svegliatevi mishenatchem, svegliatevi dal vostro sonno. Okay. Risvegliatevi dal vostro sonno. Che cosa lascia fare? È una sveglia. Ok, scusate, non voglio distacciare. Però mi dice che è un modo per svegliarsi. Ora, attenzione, svegliarsi da cosa? Ovviamente è una battutaccia stupida, ma che cosa vuol dire svegliarsi? Allora qui entriamo in un tema fondamentale che riguarda Rosh Hashanah, il tema del risveglio da cosa? Risveglio dal sonno. Che cos'è il sonno? Siamo tutti svegli, ogni tanto ci addormentiamo, magari durante la lezione perché è noiosa, però insomma siamo tutti svegli, allora cosa dobbiamo risvegliarci? Ovviamente si parla di un risveglio spirituale. Che cosa vuol dire risveglio spirituale però? Che vuol dire una cosa del genere? Allora tenteremo di capire questo in realtà, tentiamo di capire che cosa significa risveglio spirituale. Allora, tanto per cominciare, cominciamo col capire perché noi siamo addormentati. Noi possiamo essere addormentati per vari motivi. Allora, una delle cose su cui i Chachamim insistono molto come fonte di sonno, la fonte del sonno, secondo i Chachamim, è l'abitudine. L'abitudine, la routine, il rifare sempre le stesse cose. Quando noi rifacciamo le stesse cose, noi siamo svegli, però in realtà stiamo dormendo. Faccio un esempio. Attenzione, quello che dice Benjamin non riguarda soltanto il fare le stesse cose tipo andare al lavoro la mattina o prendere la macchina, così in questo genere, parlano anche del mitzvot. Anche nel mitzvot noi possiamo essere addormentati. Volete un esempio di cosa significa essere addormentati? Ok. Non so quante persone sia successo, a me è successo, di fare la Amidà e a un certo punto di chiedersi dove sono. Dove sono arrivato? Ok. È una cosa molto grave. In realtà è molto grave, significa che io sto pensando a tutt'altro, in realtà sto pensando a tutt'altro, io sto facendo una preghiera importantissima, mi sto rivolgendo a Dio, e quindi qualcosa che dovrebbe scatenare le mie emozioni, i miei sentimenti, dovrei elevarmi spiritualmente, eccetera, eccetera. In realtà non sto facendo ben niente, in realtà sto pensando ad altro, sto pensando al mio lavoro, faccio la vita in maniera automatica, faccio la vita in maniera automatica, possiamo fare tutto in maniera automatica, guardate, posso fare una confessione, anche una lezione si può fare in maniera automatica, purtroppo sì, non lo faccio, vi assicuro che qui non mi è mai capitato. Questa già non mi è capitato. Qualche volta mi è capitato di parlare in automatico, di parlare in maniera automatica, nel frattempo pensavo all'altro. Mi è successo, non mi è successo più, vi assicuro che qui non mi è successo. Però almeno questo lo posso. Però mi è successo. Ed è pazzesco in realtà, perché teoricamente per fare una lezione una persona deve per forza concentrarsi e pensare a quello che sta dicendo. Però noi abbiamo tutti capacità che è nascosta, per cui riusciamo a fare due o tre cose insieme. In realtà noi riusciamo a fare due o tre cose insieme. Non ce la ricordiamo, ma riusciamo a farlo. Ok? E riusciamo a avere una concentrazione limitata su qualcosa nel frattempo pensare a lei. Ora, questo problema, il problema della shigra, quello che Chavin chiama una shigra, cioè della ripetizione, beh, è un problema serio, è un problema molto importante. L'idea è che se noi entriamo in questo meccanismo, noi non riusciamo a fare teshuva. Che significa fare teshuva?
Posso chiedere che si sposta lì?
Ah, io? Sì, perché c'è un attimo il bastone. Posso chiedere se si sposta lì?
Scusi, perché fa proprio fatica a muoversi.
Va. La metto là? Sei già qui però, scusate, ma fa fatica proprio a camminare.
No, devo in qualche modo uscirne. Ok, allora devo in qualche modo uscirne. Questa è l'idea che è alla base dell'idea di Rambam di risvegliarsi. Risvegliarsi vuol dire uscita dalle vostre abitudini. C'è un esempio carino che fa Rav Amital a proposito di come la preparazione a Rosh Hashanah, a parte Rosh Hashanah, faccia uscire dalle abitudini. Prima di Rosh Hashanah noi facciamo le sei foto. Allora, le sei foto hanno due caratteristiche. I sefarditi su questo sono più molto più machinerini degli ashkenaziti, i sefarditi molto di più, assolutamente molto di più, ve lo posso assicurare. Ok, su questo non ammetto battute perché significa svegliarsi la mattina alle 5, quindi altro che se siamo proprio machinerini. Allora, i sefarditi le fanno lo sfondo cellulare, insomma, proprio dal dall'inizio di Elul, arriviamo quasi per 40 giorni. Gli ashkenaziti, mi ha detto un ashkenazita l'altro giorno, ma perché non mi converto.
L'ashkenazita.
I Ashkenaziti ricominceranno Mozzai e Shabbat. Questo Mozzai e Shabbat cominciano a scadere. Gli italiani, per distinguersi da tutte e due, cominciano domani. Ok, quindi comincia il giovedì. Perché? Perché la halakha è più o meno come quella ashkenazita, quella italiana. Se rimane tempo poi vi spiego qual è la logica di tutti questi minagim. Però gli italiani cominciano in un giorno di Sefer, e quindi non cominciano tra Shabbat e non c'è Sefer, ma cominciano sempre in un giorno di Sefer, però non possono cominciare lunedì, un giorno vi spiegherò anche perché. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi si comincia giovedì. Però quali caratteristiche hanno le Seichot? Una caratteristica delle Seichot è questa, che sono delle preghiere, che però si fanno in un momento in cui normalmente non si prega.
Si dorme.
Ok. O si dorme, mattina presto. Adesso siamo tutti andati molto in là nel tempo delle Seichot. Una volta, quando eravamo persone serie, le Seichot si mangiavano prima dell'alba. Ok, questa era una roba seria. Anche a Milano si facevano così. Una volta. Ok, c'è Mizrahi che ce l'ha con me, perché ho messo le 6 di via Guattara alle 6:30, che è uno scandalo vero, ha ragione lui, però mi sono dovuto adattare perché una volta faceva le 6, ok, e a Roma si faceva le 5, ok, ed erano queste le 6 volte anche in Israele, sono così. Ok, allora tefillah in un momento in cui normalmente non si dice tefillah, quindi fare la prima dell'alba, eccetera, eccetera. Gli Ashkenazim hanno l'uso di cominciare la Seichot a Mozzai Shabbat. Ora, Mozzai Shabbat è un tempo classico in cui non si prega. Perché? Perché si è pregato tutto Shabbat, a questo punto basta. Ok? Più o meno basta. E invece gli Ashkenazim cominciano la Seichot proprio a Mozzai Shabbat. Ok, quindi che cosa significa una cosa del genere? In realtà uscire dalla routine, e questo è uno degli elementi classici di Rosh Hashanah, della preparazione di Rosh Hashanah, è quella di uscire dalla routine, uscire dalla shigra, uscire dalle cose fatte in automatico, fatte magari, attenzione, ripeto, cose fatte in automatico non vuol dire che le cose non faccio delle brutte cose, vorrei che fosse chiaro, non sto facendo delle brutte cose, il modo in cui lo faccio è che è brutto, ok? Le posso fare in automatico anche cose ottime, anche ottime cose, ma il fatto di farle in automatico trasformano le mitzvot in quello che il profeta Yeshua chiama mitzvat anashim melumada. Mitzvat anashim melumada è una cosa che si è abituati a fare e si fa in questo modo. È qualcosa che inizia di diventare arida e rischia di scomparire perché in realtà diventa arida. Questo è il punto. Questo è un elemento. Shofar è svegliatevi. Svegliatevi da un sonno spirituale. Un sonno spirituale che deriva dalla vita. Però puoi dire anche altro, anche se andiamo in direzioni simili. Allora, sono dei versi che noi leggiamo lo Shoshanah, soprattutto i sefarditi, ci fanno i kiddush, non so se Ashkenazim lo fanno, gli italiani no, che sono questi. Ubiol simchat chem umuadachem, vashechot chem, utkatem bachatzotzerot alolot chem, vazipesel chem, ve'u lachem ezikaron lifnei loechem, ani Hashem klot chem. Allora, nel giorno della vostra gioia, delle vostre feste, nei capi mesi, e suonerete le chatzotzerot, chatzotzerot sono le trombe in realtà, alolotechem v'adukasharmechem, quando porterete i sacrifici, e io la chiamo zikaron e finasciamo lotechem, e saranno come zikaron, come ricordo davanti al Signore nostro Dio, al Signore vostro Dio. Ok, è lì il ricordo, va bene? Suonare sarà di ricordo. Che ricordo? Allora, Amar Rabbi Abbao, demarà in Rosh Hashanah, Amar Rabbi Abbao, Tokim be shofar shel ayil, si suona con un shofar di ariete, Amara Kadosh Baruch Hu, dice Kadosh Baruch Hu, tik'u lefanai beshofar shelai, suonate davanti a me con un shofar di ariete, in modo che io ricordi a voi l'akveh, il sacrificio di Yitzhak ben Avraham. Okay, di nuovo ricordo. Io devo ricordarmi del sacrificio di Yitzhak ben Avraham. Domanda, non so se era fatta a due giorni, se ne è dimenticata? Okay. Sì, perché devo ricordare. Io in questo modo ricorderò il sacrificio di Yitzhak ben Avraham. Perché me lo sono dimenticato? Attenzione, che ovviamente Dio non dimentica niente, non solo Dio non dimentica niente, il fatto che Dio non dimentica niente, noi lo diciamo proprio a Rosh Hashanah. A Rosh Hashanah, ne avete fidati Rosh Hashanah, noi diciamo questo. Chizeche kol yetzur lefanech abba, maase adam, maase ishu kudoto, vealot min tzedegave, mashevot adam betachbulotav, Chizeche kol amaasin lefanech abba, veattado reshu be maase kudam. Quindi tutti i ricordi vengono davanti a te. E tu non dimentichi niente, questo è quello che diciamo. Che Dio ricorda anche le cose dimenticate. Allora, che significa ricordare? Che significa che noi dobbiamo ricordare a Dio? Ora, per capire cosa vuol dire ricordare, posso fare una citazione terribile, la faccio. La citazione terribile è questo, è una citazione da un libro che si chiama Reshit Chochma. Il libro dice questo. Shalu Talmidav et Rabbi Eliezer. Chiesero gli allievi a Rabbi Eliezer. Ketzad din akever? Qual è la... non è bellissima, ve lo dico subito, è un po' pesante. Qual è la regola della tomba? Cosa succede con una persona muore? Amarlem, kevan sheniftar adam min haolam, quando muore una persona, ba malach ha-mavet, viene l'angelo della morte, sta sulla sua tomba, e, vabbè, lasciamo perdere cosa fa, e gli chiede, dimmi qual è il tuo nome. Mashemachem. Omerlo, e lui gli risponde, galui veyadua, lefnemishe amar veya olam, she enio dea mashemachem. Chiaro davanti a chi ha creato il mondo che io non so qual è il mio nome. Ok, a questo punto viene giudicato. Ok, questo è il modo in cui viene giudicato. Ora, è chiaro che siamo in un campo minato, un campo che ovviamente ha a che fare con la mistica. Però che vuol dire non ricordare qual è il proprio nome? Cosa vuol dire una cosa del genere? Che senso ha che la persona non ricordi qual è il suo nome? Che non sa, non, attenzione, non dice che non ricorda, dice che non sa qual è il suo nome.
Infatti si dice, sono così stanco che non so neanche come mi
chiamo. Okay. Che significa non sapere qual è il proprio nome? Ora, per capirlo dobbiamo capire che il nome, nella tradizione ebraica, non è un nome, non è semplicemente il nome proprio con cui veniamo chiamati. Il nome è qualcosa di più. Il nome è l'essenza della persona. Questo è il nome. La prima cosa che viene data, il primo incarico, veramente lui, che viene dato a Adamo Rishon, al primo uomo, nel momento in cui viene creato, è di dare i nomi. Di dare i nomi alle varie parti della creazione. Questo è quello che viene detto. Ovviamente non si tratta di dire semplicemente questo si chiama così e questo si chiama in quest'altro modo. Vuol dire che deve cogliere l'essenza delle cose e indicare quell'essenza. Questo è quello che deve fare l'uomo. È in grado di farlo? Eh sì, l'uomo è in grado di farlo. Questo è il problema, che l'uomo è in grado di cogliere l'essenza delle cose. È in grado, dopodiché può anche se lo fa, questo è un altro problema. Ma l'uomo ha questa capacità, la capacità di andare oltre l'apparenza e di cogliere l'essenza. lo fa, l'uomo fa una cosa del genere, l'uomo coglie l'essenza, questo passo reciproco dice no, l'uomo non coglie, molti uomini non colgono l'essenza. Che significa non sapere il proprio nome? Significa che ci si è dimenticati, oppure non si sa qual è la propria essenza, chi sono io, questo è quello che mi sono dimenticato, mi sono dimenticato chi io sono, questo è quello che mi sono dimenticato, questo è quello che io non so. L'angelo chiede chi sei e l'uomo risponde non lo so. C'è un passo della Torah in cui Dio chiede a Yekka dove sei, è quello che chiede Adamo e Shon dopo il peccato, e di nuovo l'uomo si nasconde, l'uomo nasconde se stesso o l'uomo non dimentica addirittura se stesso, dimentica la propria essenza. Che cos'è il suono dello shofar da questo punto di vista? Ricordare le cose, ma ricordare le cose non significa ricordare a Dio, ricordare noi. E se noi le ricordiamo, a questo punto le facciamo salire davanti a Dio. Ricordare che cosa? Ricordare che cosa siamo dentro. Ora, questa richiesta di ricordare ciò che siamo dentro, attenzione, è un elemento fondamentale che riguarda Rosh Hashanah e che riguarda Yom Kippur e che riguarda il suono dello shofar. C'è una halakha che ricorda Rav Kook, una halakha che è questa. Ci sono varie halakhot strane sul suono dello shofar, andate a studiare, sono molte halakhot anche abbastanza divertenti, persone che suonano lo shofar dentro un pozzo, o cose di questo genere. Molte queste halakhot, tra l'altro, non sono legate a cose tutt'altro che divertenti. Il motivo per cui si suonava lo shofar dentro il pozzo è perché c'era una persecuzione. Bisognava nascondersi. Bisognava nascondersi. Però ci sono.
C'è una differenza del pozzo?
Del
pozzo, no,
perché si nascondeva. Sì, perché si nascondeva. Che una delle halakhot è la seguente: una persona suona due shofar, poi due shofarot. Sono uscito d'obbligo dal suono dello shofar o non sono uscito d'obbligo dal suono dello shofar? La risposta è la seguente: se sento il suono dello shofar, interno sono uscito d'obbligo, se sento il suono dello shofar esterno non sono uscito d'obbligo. Ok? Ciò che devo sentire è la voce interna, non devo sentire la voce esterna, devo riuscire a sentire la voce interna. Ci sono alcune halakhot che possono essere interpretate simbolicamente in questo modo. Esempio, voglio creare uno shofar particolarmente prezioso, va bene? Ricopro lo shofar d'oro, posso ricoprirlo d'oro? Avete mai visto i shofarotti coperti d'oro?
No.
Sì che posso. Posso ricoprire lo shofar d'oro, ma non lo posso ricoprire all'interno. Non posso mettere l'oro all'interno. Posso metterlo all'esterno, ma non posso metterlo all'interno. Il suono all'interno deve rimanere il suono dello shofar e non può essere coperto d'oro. Comunque, c'è un problema nel ricoprire. Si può ricoprire sì, a patto che non cambi il suono. A patto che il suono non venga modificato. E il Talmud racconta che c'era un flauto nel Beit HaMikdash che a un certo punto un re decide di ricoprire d'oro e il suono non funziona più, e il suono non va più. Allora, attenzione, questo giochetto su esterno e interno è essenziale quando si parla di shofar. C'è sempre questa cosa del suono interno, suono esterno, di qualcosa che richiama l'interno, l'interiorità, eccetera, eccetera. Altro elemento che riguarda lo shofar. Scusate, se non è chiaro quello che dico, interrompetemi. Altro elemento che riguarda il suono dello shofar. Come deve essere lo shofar? Deve essere un corno dritto o un corno piegato?
Curvo.
Okay. sappiate che c'è una discussione sull'argomento. Ok. La faccenda non è così chiara. Attenzione, non voglio risolvere la questione dal punto di vista della fan. Il problema è perché c'è la discussione, qual è la discussione, in cosa consiste la discussione. Ve lo leggo dal Talmud. Amar Rabbi Levi. Mitzvah shel Rosh Hashanah veshel Yom HaKippurim bikfufim veshel Kol HaShanah bipshutim. La mitzvah di Rosh Hashanah è che lo shofar sia piegato, sia curvo, di Yom Kippur. Mentre di tutto l'anno, invece, lo shofar doveva essere liscio, dritto. Pashut, scusate, la parola in realtà è importante, sono parlate le parole ebraiche. La parola ebraica per dire qui curvo è kafuf. Kafuf vuol dire piegato. Il pashut, io non so come tradurlo. Sì, vuol dire semplice, però in questo caso non vuol dire sempre, vuol dire. Ok, allora io vi propongo una traduzione, non so se la traduzione è la traduzione giusta. Che cosa? No, non vuol dire retto. Pashut, lifshot, vuol dire dispiegare.
Disteso.
Dispiegato. Ok? Se io pochette, che so, io apro una cosa, mi pochette, apro un lenzuolo, mi pochette, ok? Quindi vuol dire questo, pashut vuol dire qualcosa che viene dispiegato, viene aperto. Kafuf invece vuol dire dispiegato, va bene? Perché pashut è kafuf? Perché deve essere, su cos'è la discussione, no? Ok, tanto per cominciare, vabbè, la Gemara ovviamente fa subito l'obiezione, che non è vero che deve essere più piegato, ma che okay, deve essere pasciuto, okay, c'è la discussione. Va bene. Poi la Gemara si chiede, Bea Carli Falger, in che cosa discutono? Perché okay, qual è la discussione? Che suonino con quello pasciuto, quello. Scusate, che siamo a shofar, suonino con quello militare, insomma, questa è la domanda della Gemara. Che differenza c'è fra suonare con shofar uno e con shofar? Questa è la domanda. La risposta è questa. Marsa Varbe, Rosh Hashanah, Kama de Kaya Finish da Tetze. Invece, Yom HaKippurim, Kama de Nafish de Pashitinish date fermati. Allora, secondo l'interpretazione è questa. Se io dico che lo shofar deve essere kafuf, quanto una persona più si piega, meglio è. Quanto più una persona si inchina verso se stesso, più è l'avvero. Yom Kippur invece, una persona non deve piegarsi, ma deve lifshot date, dispiegare la sua, quello che pensa, la sua sconoscenza, qualcosa di questo. Cosa vuol dire una cosa del genere? Che cos'è il suono dello shofar, insomma? Che cos'è? È piegarsi davanti a Dio? Assolutamente sì, lo è. È assolutamente un piegarsi davanti a Dio, certamente. C'è questo significato nel suono dello shofar. Io mi piego davanti a Kadosh Baruch Hu, io piego me stesso, piego la mia volontà, i miei desideri, eccetera, eccetera. Qua significa fare teshuva. Fare teshuva vuol dire piegarsi. Vuol dire piegarsi davanti a Dio e mettere da parte la propria pulsione, eccetera, eccetera, per piegarsi davanti a Dio. Però c'è anche qualcos'altro. Che cos'è Rosh Hashanah? E dire tefilà. Ok, come si dice tefilà? C'è una discussione su come si dice tefilà. Cosa devo fare quando dico tefilà? Io devo piegarmi o non devo piegarmi quando dico tefilà? Non mi piego, sappiate che su questo c'è una discussione. C'è chi dice che durante la tefillah devo piegarmi, c'è chi dice che invece devo rivolgermi verso l'alto. Sapete qual è la conclusione? È una conclusione di compromesso. Devo piegare il corpo e devo rivolgere il cervello verso l'alto. Ok? Questo è il compromesso, questo è il compromesso. Però che vuol dire una cosa del genere? Cosa vuol dire una cosa del genere? Che cos'è la tefillà e che cos'è lo shofar? Che cos'è la tefillà di Rosh Hashanah e che cos'è lo shofar? Lo shofar è in realtà tefillà in un altro modo. Okay. Lo shofar significa pregare in un altro modo. È un altro modo di pregare, è pregare senza parole. Esiste la preghiera senza parole? Bene, ve lo dico con quello che dice Lol Achaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, a proposito di una cosa che abbiamo letto tante volte.
Kashrut e
Kafuf.
Kashrut.
Riesco a trovarlo, ve lo leggo. Ok. Allora. Come comincia la liberazione dall'Egitto? La reazione dall'Egitto comincia con gli ebrei che si rivolgono a Dio. Questo è il punto inizio. C'è scritto Vatal Shavatam Ela Elohim Minavodam. E salì il loro grido verso Dio dal lavoro. Attenzione. Noi come interpretiamo questo passaggio normalmente? Che gli ebrei si mettono a pregare. Grido Saka è un modo nella Torah di indicare la preghiera. Va bene? Lo Achaim dice questo. Pirush lo shetzaku lael sheyoshiem ella tzaku minatzar ke adam atzoek mikrevo. Dice non vuol dire che hanno urlato a Dio e hanno pregato a Dio che li salvi, ma hanno urlato dalla sofferenza come una persona che urla perché sta soffrendo. Umodia katuv chiota tzaka alta lifnei Hashem. E il testo ci fa sapere che quel grido è salito davanti a Dio. Cioè, Lora Chaim dice, non vuol dire che hanno pregato, vuol dire che hanno urlato, vuol dire che si sono messi a urlare. Perché si sono messi a urlare? Perché stavano soffrendo e si mettono a urlare dalla sofferenza. La cosa, perché Lora Chaim tira fuori una situazione del genere? Perché guardate che il verso è strano. Vatal shavatam minavodam. L'urlo sale dal lavoro, cosa c'entra il lavoro? Sale l'urlo, sale la preghiera, perché dal lavoro? Lui dice perché in realtà stanno urlando per il lavoro, stanno urlando per la sofferenza, stanno urlando perché stanno soffrendo, stanno urlando perché sono perseguitati, stanno urlando per quello. Quel grido è la tefillà. Quel grido è il grido che sale davanti a Dio. Cosa c'entra questo con lo shofar? Bene, sapete dove si imparano i suoni dello shofar? I suoni dello shofar hanno due fonti molto strane. Una fonte è una signora che è la madre di Sisera. Chi è Sisera? È un generale cananeo, terribile, assassino, delinquente che faceva streghi di persone. Sirà viene ammazzato, ok? Il testo descrive la madre di Sisera che aspetta il figlio di ritorno dalla guerra e che si lamenta che piange, urla, si lamenta per il figlio che non torna dalla guerra. Attenzione. Da questo si impara il suono. Il suono non si sa bene se è un lamento, se è un pianto, ok? Il suono lo fare, sono discussione su quella sia, però è qualcosa di simile. Si impara da lì, si impara anche i suoni, anche il numero dei suoni. Da questo. Dalla madre di Sisera non impariamo il suono dello sciopero. Attenzione, non è l'unica fonte. La seconda fonte è questa. Quando Isaac torna dall'Acheda, invece racconta che racconta a Sarah quello che è successo e racconta che stava per essere ucciso, stava per essere sciaffato. Beotasha Savecha Sarah Shishakolot Keneged Shishatikiot. In quel momento Sarah lancia un urlo e da quell'urlo vengono fuori le tekiot. Quindi le due fonti sono due urli, o meglio, un pianto e un urlo di due donne, di due madri, attenzione, di due madri, che non possono essere più diverse l'una dall'altra. Sono da una parte la madre di un assassino, dall'altra la madre di Isaac. Ok, la madre di Isaac. Che cosa ci sta dicendo di Grascia? Che c'è qualcosa in cui gli esseri umani sono uguali, ed è la sofferenza. Quando esprimono la sofferenza, anche il peggiore degli esseri umani tira fuori qualcosa che ha dentro. Da quello si parla.
La mamma non è peggiore, non è colpa della mamma.
La mamma aveva un pezzettino anche lei, non era una brava, non era una brava ragazza, era tutt'altro che una brava ragazza. Però l'idea che è alla base di questo universo è questa. Che cos'è la sacca dei figli di Israele in Egitto? Che cos'è il pianto della madre di Sisera? Che cos'è il pianto di Sarà? Sono qualcosa che viene da dentro, sono qualcosa che viene dall'interiorità. E quel qualcosa è quello che dobbiamo tentare di tirare fuori nello sciopero. È qualcosa che deve venire dalle viscere. C'è una cosa che dice il Baal Shirval Fidoshe Rim, aspetta che me c'è un verso che dice Abocherbe Shiresimra, che colui che sceglie, è un verso strano, perché è un verso strano? Perché Shiresimra in realtà sono due sinonimi, ok? I canti di canto. Colui che sceglie i canti di canto, il Barakido Shearim, cioè Abelibur, dice: non leggere Shire, leggi Sheyaresimra, cioè i rimasugli del canto, cioè quello che rimane dentro dopo che si è cantato, dopo il canto. Questo è quello che lui sceglie quello che è rimasto, le tracce che sono rimaste e che a un certo punto vengono fuori. C'è una cosa molto carina e molto famosa che diceva il Rebbe di Kotsk se meno è immediata, dicevo, c'era meno è e per cosa diceva che noi, vabbè, era tagliamente citata nello Shemano, diciamo che le parole di Dio sono alle rovefa, saranno sul tuo cuore. E l'obiezione ovvia è perché sul tuo cuore, nel tuo cuore, dovrebbe dire che le parole di Dio devono essere dentro il tuo cuore. Il Rabbi Kort dice no, perché molto spesso rimangono in superficie, non entrano dentro il cuore, però ci sono dei momenti in cui il cuore si apre. E il fatto che siano sopra, che rimangono sopra il cuore, significa che sono pronte prima o poi ad entrarci. E quindi quando il cuore si apre, le parole entrano. Ecco, queste sono le scelte di Dio, quello che rimane al cuore. Ok. Aggiungo solo una cosa, poi finiamo qui. Ok, scusate, no, volevo dire un'altra cosa su questa faccenda qui. C'è un altro elemento che sentì una lezione che sentì una volta da Rav Maklus. C'è una, vi ricordate la discussione fra Dio e Mosè quando Mosè non vuole andare in Egitto, ok? E dice non essere la persona adatta perché non sa parlare, perché non sa parlare, e gli manda, e Dio gli dà Aaron che parlerà al posto suo. Però gli dice nello stesso tempo, tu sarai la persona, tu non sai parlare, tu sarai la persona. E lo Zohar dice una cosa pazzesca, dice che Aaron è Razad Dibur, Aaron è il segreto della parola, Aaron rappresenta la parola, ma Moshe è Razad Kol, Moshe è il segreto della voce, del suono, della voce interiore senza parole. Okay? Lo so fare questo, lo so fare è la voce senza parole, è il suono senza parole. Perché? Perché le parole, per quanto possano essere parole belle, parole sincere, in realtà non riescono a esprimere tutto quello che abbiamo dentro. Nessuna parola riesce veramente a esprimere tutto quello che abbiamo dentro. Molto di quello che abbiamo non è traducibile in parole. Questo scenario è il momento in cui devo ritrovare il mio nome, devo ritrovare me stesso, devo ritrovare quello che sono veramente. Attenzione, questo ritrovare me stesso non lo posso tradurre soltanto in parole. All'Oceano si parla molto, si dice molta tefilà, si dice un sacco di cose, però c'è qualcosa che rimane e che deve essere espresso in un altro modo, e questo è il momento dello Shofar. E guardate che durante ieri alla giornata della cultura abbiamo fatto un giro con la mostra, la mostra sotto il tempio, con il ministro Minniti, e a un certo punto c'era lo shofar, qualcuno mi ha chiesto di spiegargli che cos'era. Gli ho spiegato un po' che cos'era lo shofar e poi gli ho detto: è l'unico momento in cui siamo tutti zitti. È l'unico momento in cui al tempo siamo tutti zitti. Okay. È l'unico momento in cui si sta zitti, si ascolta, non si parla. Ok? Non si parla, in quel momento non si parla. Perché? Perché in realtà noi sentiamo questa storia della casa del corpo, anche se nessuno ce l'ha mai spiegata, però noi sentiamo che quello è un momento in cui si deve sentire un suono, non si deve fare altro, a parte il fatto di dirlo, che si deve stare diritti, va bene, ma questo in genere, vi assicuro, quello di dire funziona poco in generale, non è che funziona, tu puoi dire 500 volte e cosa non succede niente, anche si dice anche durante la defilata, ma con pochi risultati. Tu invece si traduce in maniera naturale. E questo è veramente straordinario, la gente si è tantissimo sopra. Evidentemente c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa per cui la gente sente che quello è un momento in cui in realtà non si sta tirando fuori parole, ma si sta tirando fuori quello che c'è dentro. Che cosa ci sia dentro? Ognuno, c'è qualcosa di diverso. Però qualcosa da dentro bisogna, si deve tirare fuori. Quello è il momento in cui si tira fuori qualcosa da dentro. Questo è un elemento da sciopare. Concludo con un'ultima cosa, sulla importanza enorme che dà un sacramento da sciopare. Ed è una, discussione, una cosa che dice la Mishnah, sulla... non mi ricordo più se la chiamavo Misham, vabbè, comunque, che riguarda la modalità di Amatipurim, che riguarda quello che faceva il Kohen Gadol il giorno di Kippur. Una cosa che dice è che il Kohen Gadol non poteva entrare nel Beit HaMikdash, nel Kodesh, non poteva entrare con Big Desar, con vestiti d'oro. Perché non poteva entrare con vestiti d'oro? Perché l'oro ricorda il vitello d'oro. Ora, attenzione, a me fanno subito un'obiezione, ma i vestiti d'oro quando li metteva? Sì, ma fuori. Non quando era davanti alle halle. Quel momento bisognava vestirsi di bianco, perché dentro le halle, nella parte interna del Beit HaMikdash, quando sei davanti a Dio, in quel momento tu, quando c'è la presenza della Shekinah in quel momento, tu non puoi ricordare il vitello d'oro. C'è un momento particolare in cui sei all'interno, sei completamente all'interno, in quel momento ricordo. Fuori sì, perché l'oro ha anche altri significati, di prezioso, qualcosa di prezioso, di bello, di... prestigioso, eccetera, eccetera. A questo punto come fanno un'obiezione? Però questo stesso ragionamento sul fatto che io non posso ricordare il vitello d'oro, lo si fa anche sullo shofar. Perché? Lo shofar può essere di varie corna di animali, però non può essere del corno di una mucca. Shofar non può essere di parà. Perché non può essere shofar di parà? Perché è un categor ma sassone gol, perché un accusatore non può diventare un difensore, e lo shofar di parà ricorda il vitello d'oro. Domanda di Hamim, ma abbiamo detto che questa cosa vale soltanto all'interno del Beit HaMikdash, davanti al Kodesh, soltanto in quel momento vale questa cosa del categor ma sassone gol. Risposta, lascio fare come se ci fosse all'interno.
Grazie.